Perché non parliamo di Alberto Angela oggi?
No, perché dobbiamo parlare di Alberto Angela?
Perché dobbiamo lanciargli un messaggio?
Niente,
no?
Alberto Angela è il mio marito ideale. Quindi, Albe, cioè, se mi senti, sappi che cioè, ci sono le tue fan nel Canton Ticino.
Ma dimmi, ma cos'è il suo fascino? Perché?
Perché secondo me ha una bella voce, parla in maniera super chiara di cose interessanti, poi viaggia, quindi io, cioè, un marito che viaggia domani.
Marito? Perché parliamo già di marito.
Ma non è una frequentazione.
No, no, non una frequentazione. Poi diamo già per scontato che io gli piaccia.
Certo, di base.
Quinta puntata di Vibes. Buongiorno a tutti. Ciao Gio, come stai?
Ciao Simo, bene, te?
Benissimo, siamo veramente entusiasti della puntata di oggi. Possiamo già dirlo subito?
Sì.
È una cosa pazzesca. Oggi Gio ci presenti le ospiti e per la prima volta in quattro al tavolo podcast,
esatto,
signori.
Esatto, oggi affollati. Allora.
Vai, che adesso dopo un po' di puntate la stai gestendo sempre meglio.
Sì, dai,
cosa.
Vediamo come va. Allora, raga, oggi appunto abbiamo due ospiti. Partirei da Cecilia, che arriva da Mendrisio, ha 25 anni ed è laureata in lettere ed è accompagnata anche da Gloria, l'abbiamo nominato così, TikTok cane, no?
Sì.
Giusto? Perché è ormai famosa su TikTok. E poi abbiamo Dana, arriva da Bellinzona, 22 anni ed è assistente dentale. Quindi raga, facciamo un bel applauso,
un applauso
per
di
le nostre
benvenuto.
Ospiti.
Eccoci.
Allora, la Glo non si vede in inquadratura
la
adesso.
Non si vede, ma c'è.
C'è. Ragazzi, buongiorno, come va?
Bene.
Come state?
Bene, bene.
Tutto bene. Allora, noi abbiamo, magari iniziamo con il dire che abbiamo già conosciuto Dana per un'intervista su Spam, mm-hmm, che è uscita, che hai fatto tu,
esatto,
giusto?
Sì.
Chi l'ha vista, chi non l'ha vista può recuperarsela. Mentre Ceci ormai è una star dei social, vero?
Beh, oddio, sì, più o meno. Non so, non mi sento una star di molto. Secondo me la gente mi segue per il cane.
Ah,
principalmente, però sì.
Perché il cane attira.
Moltissimo.
Moltissimo. Ascolta, tu ti sei lanciata sui social di quanto?
A Pasqua, okay. Quindi era aprile 2022.
Okay.
E niente, vedevo un sacco di ragazze cieche o di persone disabili su Instagram e mi sono detta che volevo farlo anche io. Ho iniziato scrivendo perché io preferisco scrivere in realtà e poi però ho cominciato quasi subito a fare dei video in cui mostro come vivono la vita quotidiana delle persone cieche e quindi poi a un certo punto mi è leggermente sfuggita di mano la cosa, soprattutto con TikTok. E
in che senso ti è sfuggita di mano?
Nel senso che hanno iniziato a crescere i follower a un certo punto. Cioè, il mese scorso ho fatto un video che ha avuto 2 milioni e qualcosa di visualizzazioni.
Urca.
E la cosa mi ha leggermente inquietata perché, vabbè, non pensavo che si raggiungessero dei numeri così, così grandi.
La potenza che può avere questo social. Ma ti piace questa cosa che sta accadendo?
Ma sì, perché poi io parlo con i muri, quindi mi diverto abbastanza. Non mi faccio grossi problemi se non sono truccata, se sono inquadrata male, se non guardo dentro la telecamera, quindi no problem. Ogni tanto arrivano un po' di insulti gratis nei commenti, ma pace.
Sì, questa è una cosa che ne parlavamo già prima, ci siamo già conosciute.
Sì.
Tra l'altro tu, Dana, non conoscevi Cecilia prima e viceversa.
No, esatto, oppure... no, non ci conoscevamo.
Quindi abbiamo fatto conoscere le ragazze.
Sì, ci siamo mandate qualche emoticon su Instagram, mi sa, cioè sì. Prima mercoledì quando io ho avuto il suo profilo e basta.
Ok, esatto. Quindi è stato un bellissimo pranzo, secondo me. Abbiamo
sì,
pranzo
sì?
un sacco
esatto.
di cose, ma non volevamo già sprecare gli argomenti, perché ce n'erano tantissimi.
Esatto, abbiamo parlato anche di cose proprio intellettuali, tipo i segni zodiacali.
Esatto.
Ah, hai ragione.
I cantanti che ci ossessionano.
Dovete sapere che mi aveva chiesto a pranzo di anche dire il suo segno zodiacale, ascendente, così via, ma io me ne sono dimenticata.
Niente,
quindi, già che l'hai accennato, diciamolo.
Io sono Sagittario, ascendente,
ecco.
Vergine, non so dove ho la luna però.
La luna lo scopriremo,
no,
dai.
Cioè, mi manca.
Dopo ti consiglio l'app dove si può
sì,
vedere la luna.
Grazie.
Esatto.
Mentre Dana eri?
Vergine.
Non sa l'ascendente.
Mi fermo qui.
Ok.
Lo scopriremo.
Esatto.
Anche questo. Nel caso dopo.
Sì, totalmente.
Controlliamo.
Esatto.
Ma seguendo un po' l'onda appunto dei social, tu dicevi che sei molto impegnata in questo momento, ti piace. Dana, dicevi magari ci sto pensando anch'io di sensibilizzare. Perché ti lanceresti tu?
Allora, non lo so, perché vorrei poter trovare nel mondo, in Svizzera, anche limitarsi a qualche paese, persone affette da lupus che mi piacerebbe che fossero informate anche su quello che può causare il lupus, ad esempio come nel mio caso che va a colpire il midollo spinale e cosa può portare questo. Dunque, informare, ma anche io prendere magari informazioni da altre persone che magari hanno vissuto lo stesso e hanno bisogno di supporto, o anche loro vorrebbero far passare questo messaggio.
Sì, quindi sfruttare i social in modo positivo, perché sì, esatto. Poi c'è anche la deriva, però questo mi sembra un modo ottimo di poterli utilizzare. Sì. Ma magari poi ci dà qualche consiglio, visto che non aspetta. No, ma tu citavi appunto anche, diciamo, commenti negativi.
Oh, sì.
Purtroppo ce ne sono, prima ce ne hai detti alcuni, io scioccata.
Tantissimi, cioè avevo letto una statistica sul fatto, era italiana la statistica, che le donne sono la prima categoria più odiata online e i disabili sono la seconda. Cioè raga, io ce le ho tutte e due, io proprio... No, ma è pazzesco, ricevo tanto supporto, tante persone carine, tante persone piccole, anche carine, che mi scrivono, ma anche tantissima cattiveria gratuita, soprattutto nell'ultimo mese, boh, cioè sono stata investita da una valanga di commenti brutti sul fatto che non vedo, non posso guardare, delle cose inquietanti, vabbè, pace.
Mamma mia, ti ricordi qualcosa nello specifico?
Ma sì, un tizio, io avevo fatto un video sul fatto che c'erano 5 vantaggi ad essere ciechi, video super ironico, e il tizio mi ha scritto che il sesto vantaggio era che non mi sarei mai vista in faccia. Simpatico, ciao amico. E oppure altre cose sul fatto che non posso guardare dentro la telecamera, perché ovviamente i miei occhi fanno un po' quello che vogliono, io non guardo dentro l'obiettivo, no? E boh, cioè io non mi sono mai preoccupata di questa cosa, ma evidentemente loro sì.
Posso dire, alcune persone dovrebbero vietare i social, alcune persone. Cioè io sì, voglio fare un bando, una votazione, non so come si, una raccolta fine. Non è possibile questa cosa.
No.
Ma tu come rispondi tu?
Allora, tendenzialmente non rispondo, però al tizio che mi ha detto che appunto un vantaggio di non vederci era che non mi sarei mai vista, ho risposto che un altro vantaggio è che non avrei mai visto lui.
Ecco, ottima risposta.
Esatto, mamma
mia. Ma io non rispondo mai così nella vita, cioè io nella vita sono super conciliante, ma in quel momento mi stavo arrabbiando.
Beh, ci sta, hai risposto.
Direi. Ma anche a te, Dana, capita magari non necessariamente sui social, ma anche nella tua quotidianità che ti facciano dei commenti, insomma, poco carini?
Allora, commenti così sgradevoli, no. Anche perché appunto comunque io non mi espongo così tanto ai social, dunque da quel lato sono un pochino più protetta. E secondo me la gente fa anche molto più fatica quando... cioè ci sono io davanti a lei a dire queste cattiverie, perché un conto è dirle dietro uno schermo, un conto è sei la persona di fronte, dunque io da quel lato evito questi commenti così cattivi, sì, okay. Non mi arrivano.
Ma altre cose che invece non sopportate? Si può dire qualcosa proprio in modo diretto?
Beh, tutta quella gente che prova ammirazione per te anche quando fai delle cose normalissime, tipo bere il cappuccino al bar.
Sì.
Tipo perché? Cosa ti dicono?
Oh, ma come sei coraggiosa, tu che sei qui fuori. La tua vita è così difficile, eppure tu trovi il coraggio per bere il cappuccino al bar. cioè, non lo so, io sto bevendo il mio cappuccino in santa pace e poi non sai mai bene come rispondere. Dici grazie, però in realtà vorresti insultarli, però insultarli fa brutto, quindi dici grazie comunque, almeno questo è il mio caso. E poi è molto brutto perché dà per scontato una frase così che la mia qualità di vita, siccome sono cieca, sia per forza bassa e io abbia per forza una vita deprimente. Penso valga un po' anche per Dana, no?
Sì. Allora, una cosa che a me è successa a Carnevale, che sono andata con il mio gruppo di amici, eravamo in una tendina, lì in cerchio per ballare, a un certo punto arriva una ragazza e si rivolge a questa mia amica dicendo «Ah, comunque siete fantastici come gruppo di amici!» E lei «No, no, è per dire che Grandi che è andata a Carnevale con lei!» E lei «Sì, è normale, ha 20 anni, è nostra amica, certo. Andiamo a Carnevale a divertirci!» «No, no, siete grandi perché vi ho visto già qua l'altra sera!» Brava! Beh, in tutto ciò, lei non mi ha neanche rivolto la parola,
oh,
non mi ha neanche salutato.
Ma perché rivolgerti la parola?
Appunto, cioè, no, ma...
Quindi non parlano direttamente con voi spesso, ma
va,
con chi vi accompagna.
Esatto. Quando mai?
Sì.
C'è questo riferirsi a chi vi accompagna come se non sapeste rispondere in qualche modo.
Sì, non capisco neanche io perché, cioè, parlo.
Sì.
Perché non mi devi rivolgere, certo, la parola? Sono quindi un essere umano.
Quindi questa sorta di o un po' di pietismo e d'altra parte devi essere un supereroe, devi,
sì,
essere qualcuno di incredibile.
Sì, questa roba si chiama pornografia ispirazionale.
Ah, attenzione, attenzione, perché tu,
sì,
sei letterata,
sì,
conosci,
no,
tutti.
Ma cioè, più che letterata, l'ha coniata questo termine in inglese una attivista australiana, cioè c'è proprio tutta una conferenza su questa cosa, si chiama pornografia ispirazionale, questo dar per scontato che le persone disabili siano per forza dei supereroi e questo far vedere sempre i disabili come degli esseri umani eccezionali, che fanno delle cose eccezionali, anche se per noi sono cose normalissime. E questa cosa è dannosa soprattutto perché poi quando non, cioè magari sei in un momento no, in cui non ti senti supereroi, però devi sempre passare per il guerriero, per la persona che lotta, per la persona che ce la fa, e questa cosa secondo me per la salute mentale della persona disabile non è il massimo, oltre che perché non è veritiera.
Sì. Cosa vorremmo dire? Cioè c'è qualcosa che si può dire per far capire? Perché forse spesso le persone non lo fanno tanto per cattiveria, trovo, ma magari anche sì, ma anche per, non lo so, per
ignoranza. Ma io penso ignoranza. Anche forse, esatto, un po' tanto per sì, ignoranza, sì. Più che altro come dicevamo oggi a pranzo, non sono tante le persone che hanno a che fare con persone disabili magari quotidianamente, che esatto, quindi le conoscono, esatto, che appunto magari non si fanno problemi, che non dovrebbero farsi comunque, però c'è sempre magari quando non conosci qualcuno di disabile la tendenza a dire oddio, adesso chissà se questa cosa la posso dire, chissà se questa cosa non la posso dire. In realtà penso che basti chiedere,
esatto,
giusto?
Sì. Difatti una cosa che a me dà tanto fastidio è quando magari ci sono i bimbi che sono molto curiosi, magari indicano, magari stanno lì a fissarmi quando magari scendo dall'auto, mi vedono che sono in giro, mi fissano, ma io sono anche felice perché ci sta, sono bambini, sono curiosi, mm-hmm, devono imparare, capire. E i genitori che li tirano verso di sé dicendo ah, ma non si guardano le persone disabili, non si fissa di qua di là. Ma io apprezzo di più una mamma che dice sei curioso, andiamo a chiedere, approccia con la ragazza. Difatti è successo che alcuni bimbi vengono da me e mi chiedono, ad esempio una volta, ma anche tu sei sul passeggino? E gli faccio, più o meno, ma tu anche dormi sul passeggino? E gli faccio, no, vado nel letto. Però già questo è un passo avanti. Sì. Perché sì, dire sì, non fissare, non guardare a un bambino? È curioso.
Certo, un atteggiamento più genuino.
Ma sì, sì.
Anche perché il risultato è che poi da adulto fissi, e invece quando fissi da adulto tutto il tempo non è il massimo della vita. Nel senso, cioè, poi diventa, c'è anche l'altro lato che io sperimento spesso. Siccome io sono comunque una persona che genuinamente chiacchiera, cioè io chiacchiero sui mezzi pubblici, se una persona mi fa una domanda sulla cecità io rispondo tendenzialmente, però c'è anche una curiosità un po' morbosa, cioè persone che ancora prima di chiedermi come mi chiamo mi iniziano a chiedere della mia storia medica, se sono cieca perché ho avuto un incidente, cioè regà, calma. E sono domande che non faresti mai a una persona che conosci da 5 minuti. Comunque, cioè, comunque il concetto di spazio personale e di privacy hanno un valore, e ogni tanto le persone quando si tratta di disabilità se ne dimenticano.
E tra l'altro da quando mi dicevi hai il tuo cane guida, sì, Gloria, ancora di più.
Ah sì, io ormai io non posso prendere un treno senza fare educazione al cane guida, che in realtà a me diverte anche abbastanza. Cioè io non mi metto più le cuffie, leggo un libro o ascolto la musica. No, io ormai passo la metà del mio tempo a rispondere a domande sul cane e l'altra metà a rispondere a domande sulla cecità. Cioè mi va benissimo, però ogni tanto le persone sono un po'... cioè iniziano a essere molto, molto pesanti. Cioè una tizia su un mezzo pubblico mi ha chiesto se fossi non vedente perché ero stata violentata. A parte che non vedo l'implicazione delle due cose, sì, ma poi non lo so, cioè si aspettava che le dicessi di sì in caso? No, ma boh. Cioè poco spazio personale.
Sì, poi c'è modo e modo di,
esatto,
vedere le cose, nel senso...
Certo, quali sono gli atteggiamenti allora magari che voi apprezzate particolarmente quando incontrate qualcuno di nuovo?
Beh, che mi parliate come se fossi una persona normale, che magari prima di chiedermi della cecità mi diceste, non lo so, come ti chiami, quanti anni hai, che fai nella vita, cioè,
esatto.
Esatto, questo.
Sì, anche per me.
Sei
è
d'accordo?
Lo stesso, sì, 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 sì.
Tra l'altro prima ci siamo anche scontrate con, diciamo, la situazione delle barriere anche architettoniche, dell'accessibilità. Siamo andate a pranzo in un luogo, abbiamo controllato che fosse tutto a posto, poi in realtà siamo arrivate, non facciamo chiaramente nomi, ma non era proprio così, giusto? Quindi anche quella è una questione, immagino, per voi quotidiana.
Sì, 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 sì. Trovare posti non accessibili. Anche perché il Ticino non è ancora pronto, secondo me, appunto per accogliere persone con disabilità, però io parlo più che altro per chi è in sedia a rotelle, esatto, nel mio caso, come nel ristorante di prima, che devo andare in bagno, sì, c'è il bagno per disabili, spazioso, ok, ma poi mettono il gabinetto appiccicato al lavandino e uno che deve fare un transfert ci sbatte la testa se la spacca e poi... Cioè, non hanno ancora quel concetto... Devono capire veramente quali sono i nostri bisogni. Non basta dire sì, è accessibile perché il bagno è grande, ma anche come tu disponi gli spazi.
Ma perché non chiedono, perché secondo me non si consultano mai. Cioè, fanno un sacco di progetti per le persone disabili, ma non... Tipo, anche i musei realizzano ogni tanto delle cose tattili per i non vedenti. Nel mondo questo, non so, in Ticino, ma... Però non consultano le persone non vedenti interessate, o anche le audiodescrizioni dei film, perché se voi anche su Netflix o in televisione ci sono le audiodescrizioni, cioè c'è la possibilità di attivare le audiodescrizioni per i non vedenti. Ma spesso e volentieri sono talmente ricche di dettagli da sovrapporsi ai dialoghi, e tu non hai un attimo di fiato quando stai guardando, ascoltando il film, non ti godi la colonna sonora, non ti godi le conversazioni, perché è un flusso continuo di parole. E quindi questa è una delle tante cose su cui non consultano le persone disabili, senza parlare poi della rappresentazione delle persone disabili nei media, che vabbè è un disastro.
Ah beh, questo è un tema.
Sì, che in realtà sarebbe stato il nostro prossimo tema.
Cioè, quello è grandissimo, ce l'hai proprio anticipato.
Esatto. Però, non volendo anticipare troppo i tempi, sulla questione dell'accessibilità, io appunto ne avevo già parlato con Dana nell'occasione della nostra intervista, e la cosa che ho capito è che, diciamo, quello che già è stato costruito magari non è così semplice che venga modificato, perché insomma ci sono lavori da fare, però per tutto quello che viene fatto di nuovo è necessario comunque considerare anche le persone disabili, anche se adesso vediamo alle vostre spalle c'è un'immagine dei monopattini, quelli che ci sono nelle grandi città, che tu puoi prendere e lasciare dove vuoi.
Con l'applicazione li prendi, esatto, con l'app, e poi li rilasci dove vuoi, insomma.
Che questa, giusto? Esatto, è una cosa che mi sono resa conto, che potenzialmente il marciapiede è adatto, è perfetto, è largo giusto, sì, e così via. Ma se poi le persone, anche inconsapevolmente, immagino, spero,
sì,
lasciano in giro questi scooter in mezzo per entrambe voi due, per esempio, potrebbe essere un problema,
sì,
no?
Sì. Quante volte, non tanto in Ticino, ma più, ecco, in Italia, scooter, biciclette, monopattini, piantati a caso sul marciapiede, e io non ho proprio la possibilità di passare, cioè dovrei andare su strada rischiando. Sì. Ma mi dico, va la gente la testa, dove ce l'ha? Ma anche a pensare, non tanto io che sono in sedia, ma anche una mamma con un passeggino. Ma sì, cosa deve fare? Scendere giù da un marciapiede che sono alti 30 centimetri, ma scusa.
Certo.
Giusto, vero. Questo è uno degli esempi, ma ci sono anche altri.
Ma anche
altri,
la spazzatura. Io ho vissuto a Bologna, dove c'era la raccolta differenziata, cioè venivano a raccogliere la spazzatura un tot di sera a settimana. Io quando dovevo tornare a casa passavo parte della mia serata a fare arrampicata sul sacco della spazzatura per raggiungere il mio portone. Cioè io e il mio bastone bianco che dribblavamo i sacchi della spazzatura e ci arrampicavamo sui gradini per arrivare a casa. E quando però fai presente che dovresti mettere una rampa per le persone in sedia a rotelle davanti al ristorante o al negozio, è ingombro del suolo pubblico. Quando però metti la spazzatura, quello non è ingombro del suolo pubblico, non ho capito.
Sì. Ma secondo voi, ragazze, cosa si potrebbe fare proprio alla fonte per far sì che le persone siano più sensibili, no? Nel senso, appunto, mi immagino un architetto che progetti una cosa, oggi nel 2023 tiene conto di determinate cose. Però dico, le persone comuni che, per esempio, l'esempio di prima, lasciano in giro il monopattino, come si può fare per sensibilizzare un po' di più, per far capire?
Secondo me
cose?
C'è un problema di base, cioè l'educazione.
Sì.
Perché anche buttar lì un monopattino, parcheggiarlo in mezzo a marciapiede, ci sono gli appositi parcheggi, la metti lì, non mi sembra così tanto difficile. Dunque, più tanto che sensibilizzazione, è un concetto proprio di educazione della
persona.
Dici
quindi ancora più alla base, alle radici.
Perché tu gli puoi spiegare che la cosa non va fatta, ma se uno che se ne sbatte altamente, gliela spieghi 40 volte, la cosa non cambia.
Secondo me manca, siamo troppo poco abituati a vedere le persone disabili, in generale. Non le vediamo in tantissimi contesti, già poi la Svizzera ha la scuola speciale, quindi tanti tipi di disabilità, noi non ci siamo mai a contatto perché non sono a scuola con noi e passano direttamente dalla scuola a magari un laboratorio protetto. Anche lo sport integrato è pochissimo, quindi noi siamo abituati a pensare pochissimo alla disabilità fin dall'infanzia. Cioè, se hai un compagno di classe disabile, forse due domande te le poni già da piccolo, ma se no, no. E questo un po' perché le persone disabili sono comunque una minoranza, ma è anche perché le persone disabili purtroppo ancora al giorno d'oggi vivono in uno stato, cioè segregazione è eccessiva come parola forse, però hai delle opportunità limitate e magari diventa talmente impegnativo uscire, fare sport, iscriversi a un corso, fare cose per cui magari pensi che non ne valga la pena e quindi anche la persona disabile si limita perché sono talmente tante le barriere sia architettoniche ma anche di pregiudizi che devi abbattere nelle persone che limiti un po' le tue opportunità. Cioè magari a scuola ci vai ma al corso di teatro dici vabbè no che palle, devo ancora convincere i miei compagni che vale la pena frequentarmi anche se sono disabile.
Sì, concordo.
Anche prima parlavamo di uscite, andare al cinema, sì, come altre cose più semplici. Diventa tutto più, ti devi fare un sacco di domande, sì, prima di partire,
sì,
no?
Sì, sì, sì. Per dire, ma se arrivo lì è accessibile, ma ho il parcheggio per disabili, ma mi fanno entrare, ma mi fanno troppe domande, ma io riesco a trovare posto. E dunque ancora prima di uscire sei lì a farti 300 paranoie.
Certo.
E per quello dici, no, a sto punto me ne sto a casa che sono al sicuro, so che non rischio niente. E la facciamo finita.
E anche le persone, cioè io non ho un problema di accessibilità dei luoghi, nel senso che se io sono accompagnata posso anche fare un ponte tibetano, per dire, no? Però selezioni le persone, nel senso che io, per dire, ho sempre, quando andavo insomma alle feste da ragazzina, valutavo in base a come erano i miei gruppi di amici, se c'era qualcuno che sapevo che mi avrebbe riportato a casa e che avrebbe fatto un po' tappezzeria con me quando tutti ballavano o che mi avrebbe coinvolta. Cioè valuti anche le uscite in base a come sai che la tua disabilità viene vissuta e non sempre nello stesso gruppo di amici. Cioè ci sono persone più attente e persone che invece vivono la tua disabilità anche con più disagio e anche questa è una cosa da valutare, cioè il fatto di dover uscire e dover sempre convincere le persone che boh insomma la tua disabilità non è così un problema e questa cosa a livello di energie te ne porta via un sacco.
Concordo.
Sei
pieno.
D'accordo, vedevo,
sì,
che annuivi,
sì,
proprio.
Sì, 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 assolutamente, perché anch'io ho delle amicizie con cui non mi faccio problemi a uscire con loro perché anche se so che un posto non è effettivamente accessibile, con loro so che poi in un qualche modo diventa accessibile. Con altre persone ho anche quasi il timore di uscire solo a un bar perché non sanno gestire tanto la situazione in sedia a rotelle, dunque anch'io ogni tanto
esiti.
Sì, 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 sì.
Ma sincere, come è messa la Svizzera italiana?
Male.
Ma
diciamolo.
Un po' male, cioè secondo me su certe cose, io ho vissuto qui, ho vissuto a Bologna.
Giusto.
Quello che è molto meglio qui è che c'è meno, cioè c'è meno burocrazia, quindi se vuoi ottenere una cosa forse è più veloce ottenerla, cioè il processo in Italia è veramente lungo, è veramente lento e poi cioè in Italia a livello di sussidi ricevi veramente molto poco. Questo secondo me è un merito della Svizzera. Quello che qui manca totalmente secondo me è una preparazione della gente alla disabilità, proprio anche secondo me per via della scuola speciale che comunque allontana le persone disabili fin da un'età molto precoce da quelli che sono dei luoghi di ritrovo per i bambini, per i ragazzi.
Tu Cecilia che hai detto che ti piace molto viaggiare,
sì,
hai trovato un posto oltre a Bologna a questo punto che hai detto, cacchio, è proprio blind friendly.
Non lo so perché ci sono rimasta troppo poco nei,
okay,
posti. Allora, dicono che il Belgio e l'Olanda siano all'avanguardia per la cecità, ma meno per le sedie a rotelle. Quindi, cioè, purtroppo, tipo Bologna è un posto molto cieco friendly anche per le strisce pedonali. Ci sono tante strisce pedonali in rilievo. Qui, zero. Anzi, dove ci sono le strisce pedonali in rilievo, a volte non c'è il marciapiede accessibile, no? Per le sedie a rotelle, perché, insomma,
Ma suona il campanellino?
Ecco, tu devi premere il semaforo. Qui devi premere il semaforo e aspettare che vibri. Mentre a Bologna o in certe grandi città, l'ho visto anche in Irlanda, suona in automatico. Che non è male perché non devi cercare il semaforo e toccarlo, capito? Cioè suona di default. E questo è comodo perché non devo cercare il semaforo.
Sì, tra l'altro mi dicono dalla regia che Bologna invece per la sedia a rotelle è pessima.
Sì, sì, pessimissima.
Ecco.
Ecco, quindi
non ci va nota.
Esatto. Le mie amiche dell'Instagram in sedia a rotelle mi hanno detto che Bologna ha solo il 30% dei locali accessibile, perché essendo una città storica i bar, i negozi hanno tutti il gratis.
Diciamolo anche qua in Ticino. Eppure.
Che poi ecco una cosa che mi aveva raccontato Dana, e che lei, come diceva prima, chiami sempre a chiedere se è un posto in cui non sei già stato, che quindi sai che effettivamente è accessibile, ma il problema è che alcune volte ti dicono sì, è accessibile, accessibile, poi arrivi lì e magari c'è un gradino o il bagno è giù. E devi fare le scale. E quindi anche lì dico, ma la consapevolezza di cosa significa accessibilità?
Manca, assurdo. Esatto, il concetto veramente di cosa significa accessibile, ma soprattutto quali sono i bisogni di una persona, in questo caso in sedia a rotelle.
Ma perché non ce lo chiedono?
È questo il fatto, perché anche quando progettano le cose...
Sì. A voi dite non parlano direttamente con voi?
Spesso o parlano con dei referenti dell'associazione che magari...
Sì.
Ok, quindi ragazzi prendete appunti, perché qua stiamo dando un sacco di tips.
Esatto, assolutamente. Di spunti per tutti. Non so, io volevo parlare del chiodo fisso di Cecilia.
Alberto?
Perché non parliamo di Alberto Angela oggi?
No, perché dobbiamo parlare di Alberto Angela?
Perché dobbiamo lanciargli un messaggio?
Niente,
no?
Alberto Angela è il mio marito ideale, quindi cioè se mi senti, sappi che cioè, ci sono le tue fan nel Canton Ticino.
Sei tu, la fan.
La fan.
Penso che ne avrà anche delle altre. Perché vabbè, non sono l'unica, almeno tutte le mie compagne quando studiavo lettere qui eravamo tutte più o meno fan di Alberto Angela, perché vabbè, ho anche preparato degli esami di storia dell'arte ascoltando i documentari di Alberto Angela.
Ma dimmi, ma cos'è il suo fascino?
Perché secondo me ha una bella voce, parla in maniera super chiara di cose interessanti, poi viaggia, quindi io, cioè un marito che viaggia domani.
Perché parliamo già di marito.
Ma non c'è una frequentazione,
poi diamo già per scontato che io gli piaccia.
Certo, di base.
E poi sarebbe super interessante fare dei documentari di quelli che fa Alberto Angela, sensibilizzando anche sul tema delle barriere architettoniche. Quindi Alberto, io mi offro,
Alberto.
Ma diciamo, no, adesso seriamente, però diciamoglielo, è anche un'idea molto figa,
non sarebbe
che
male,
cavolo.
Ma sì, secondo me ci sentirà. Noi l'abbiamo, questo messaggio l'abbiamo lanciato
nell'etere,
poi vediamo se risponde,
se gli arrivo.
Secondo me ci vedrà Alberto in qualche
modo. Ovvio.
O proviamo a invitarlo.
Cioè, che altro ha da fare dopo tutto il sabato pomeriggio? È qui in realtà.
Va a venire a farsi un giro a Lugano.
Cioè, il lago, le papere.
Oddio.
Le papere.
Invece, parlando del come riuscite ad approcciarvi con le persone, o comunque di come vi approcciate alle persone, dicevi, Cecilia, che ovviamente non è così semplice, no?
No, allora io sono stata timida, io sono ancora timida, non sembra, ma giuro che è vero. E il punto è che io ho comunque vissuto tutta l'infanzia, tutta l'adolescenza e tutta questa parte qui, non so se chiamarla vita adulta, cioè mi sento un po' piccola per far parlare di vita adulta, ma mi sa che sono diventata grande, però ho vissuto tutta questa cosa da cieca, no? E questo ti porta a escogitare delle strategie per vivere bene tu, e per mettere a tuo agio l'altro rispetto alla cecità, che è un lavoro che forse non dovrei fare così tanto, però alla fine mi rendo conto che io sono diventata bravissima a mettere a mio agio le persone rispetto alla mia disabilità, a volte anche a discapito di quelle che erano le mie esigenze, però purtroppo al momento non saprei fare diversamente.
Quasi come se fossi tu a dover comunicare a loro
sempre,
cosa fare, come comportarsi, scusarti.
Sempre, io mi scuso anche con i cassonetti dell'immondizia, perché io vado a sbattere con il bastone contro le cose, e però a volte penso che siano persone, quindi mi scuso anche con i cestini e i cassonetti dell'immondizia, nel dubbio io mi scuso sempre, che in realtà è un approccio un po' sbagliato secondo me.
Anche tu Dani, questa percezione, oppure è diversa?
Ma sul fatto di come io mi approccio...
Come ti approcci, come... Devi essere tu la prima, no? Un po'.
Oddio, io sono stata un po' sempre così molto aperta, non ho neanche mai avuto problemi ad approcciare con altre persone. Dunque, se c'è l'occasione, vado, cioè.
Oppure non ti interessa.
Se no, se non mi interessa o vedo che già la persona tende a non voler comunicare, dico vabbè, pace.
Comunque io credo sia diverso, perché alla fine tu sei diventata sedia rotellata già con la personalità formata, cioè più o meno. Io alla fine, avendo avuto sempre questa cosa, cioè la cecità è davvero una parte della mia identità. Non è solo questo, ovviamente, la mia identità, ma alla fine... è una cosa che mi porto dietro da sempre, quindi fa parte del pacchetto da che ho memoria, no?
Ma scusami, vai Gio, scusa.
No, scusa, a questo proposito volevo chiedervi se vi va, per far capire un po' al pubblico, chi ci sta ascoltando, chi ci sta vedendo, un po' qual è la vostra storia, no? Come dicevi tu, Cecilia, tu sei cieca dalla nascita, sì. Quindi...
Sì, io sono cieca da sempre, cioè abbiamo una malattia genetica di cui i miei genitori sono portatori sani, poi hanno deciso che insomma io non gli bastavo, quindi hanno fatto un altro figlio, cieco pure lui, e niente, tra l'altro secondo me il fatto che mio fratello non ci veda ha aiutato moltissimo il nostro rapporto, cioè l'ha reso super bilanciato da questo punto di vista. E poi ho sempre avuto un'altra persona cieca in casa, quindi non lo so, mi sono probabilmente sentita anche meno sola sotto questo aspetto. E ho fatto tutte le scuole in Ticino con un insegnante di sostegno, che dopo la mia famiglia, cioè che è uno che è una delle persone che mi è più vicina dopo la mia famiglia, che è stata con me dalla prima elementare, quindi mi ha insegnato a leggere il Braille fino alla fine del bachelor che ho fatto a Lugano, e poi io sono andata a Bologna e lì non c'era più, c'era il servizio disabili dell'Università di Bologna, e quindi appunto ho sempre fatto tutto, cioè tutto quello che facevano gli studenti, cioè, normali è brutto però avete capito, con in aggiunta la cecità.
Ok, invece tu, Dana, la tua storia è un po' diversa, no? Sì. Non so se ti va di... Se sì, non vai a dirla...
No,
dirla.
No, okay. Assolutamente, nulla di segreto.
Se ti va di raccontare un pochino...
Niente, in pratica a me hanno diagnosticato il lupus, che è una malattia autoimmune, all'età di 18 anni, ma avevo già sintomi a 15 anni. Dunque per 3 annetti sono stata un po' con un punto interrogativo di cosa stava succedendo nel mio corpo... appunto, diagnosticato il lupus, ho fatto un anno dove non stavo bene proprio a livello fisico, avevo forti dolori, si faceva sentire tanto, e poi nell'ottobre del 2019 questo lupus, che essendo una malattia sistemica può infiammare qualsiasi parte del corpo, ha voluto prendere la cosa più rara che poteva prendere, il midollo spinale, okay. Causandomi così poi una paraplegia... che non si sa neanche bene se è recuperabile o meno, è un punto di domanda per tutti, per me e per i medici.
Sì, perché in effetti io ho guardato il documentario sulla tua storia, e, che si chiama?
Mi devi prendere a calci,
perché è una frase che tuo papà ti ha detto, no?
Sì.
Si vede C'era praticamente la scena dove, non so cosa stavate facendo, penso che così per ridere faceva finta di tirargli dei pugni, sì. E suo papà le ha risposto e le ha detto no, tu devi prendermi a calci. Esatto. Questo fa un po' anche capire, penso, il carattere di tuo papà, che dal documentario si vede bene, che appunto lui proprio non si rassegna, che non si rassegnerà mai.
Che poi all'inizio il suo continuo insistere sulle cose... mi dava quasi fastidio, perché dico, cavoli, sono in questa situazione, cosa pretendi, cosa vuoi che faccia di qua di là? E dunque era anche pesante, però alla fine tutte le cose che aveva detto e che insisteva, che volevo che facessi, si stanno presentando. Dunque lui è il primo che ha sempre avuto ragione, ancora prima di me, ancora prima dei dottori, dunque anche grazie a lui un po' a tutti questi progressi, perché sì, rompe le scatole, però ti dà anche quell'input di dire sì, va bene, lo faccio, e provando arrivano i risultati. Mm-hmm. Sì, sì.
Quindi anche la forza delle persone vicine, perché sì, gli amici. Sì. Tu citavi anche tuo fratello, per esempio,
io,
Cecilia.
Sì, cioè io devo dire che la forza l'ho tratta durante infanzia e adolescenza dalla mia famiglia, dall'insegnante di sostegno che avevo e dai miei insegnanti, cioè ho avuto un paio di insegnanti veramente eccezionali. È il gruppo di amici e di affetti, cioè proprio amiche e amiche. Io ho cominciato dall'università ad avere delle persone con cui mi sentissi davvero sicura, perché prima ho sofferto di bullismo da ragazzina. Al liceo facevo molta fatica io, perché venivo da un periodo di bullismo, quindi facevo anche fatica ad aprirmi, ero spesso molto in ansia per la scuola, quindi cioè uscivo sì, ma avevo delle difficoltà io probabilmente, mentre all'università sia a Lugano sia a Bologna mi sono sentita veramente a casa.
Vedi, quindi andando avanti.
Sì, assolutamente. Cioè, per me è stato questo. Poi ci sono persone disabili che hanno tutta un'altra esperienza. Perché un'altra cosa che si tende a fare un sacco con la disabilità è che siamo è vederci come tutti uguali. Cioè, se c'è un cieco che fa una cosa, allora l'altro cieco deve farla nello stesso modo. E quello che ho imparato, avendo anche un fratello cieco, è che anche se siamo cresciuti nella stessa casa, con i genitori che ci hanno insegnato le stesse cose, alla fine abbiamo un approccio totalmente diverso l'uno dall'altro. E però questa cosa non passa tanto. Anche a scuola spesso mi veniva ricordato che insomma l'allieva cieca che c'era stata prima faceva le cose in modo diverso, oppure a mio fratello è stato anche detto che io facevo le cose in modo differente. Cioè non è il caso di...
Sì, come se dovesse essere
sì,
tutto uguale.
Esatto, no? Ma a me su TikTok banalmente io faccio vedere le cose, a volte faccio vedere come cucino, come mi muovo, e mi rispondono ma mio cugino che è cieco fa così, ok, e quindi...
So what?
Cosa me ne faccio?
Infatti. Ma posso farti una domanda, una curiosità che ho io a te, Cecilia?
Sì.
Quanto ti dice la voce di una persona?
Secondo me è più, non è tanto il tono di voce per forza, ma è quello che dice. Cioè io... è difficile, perché tanti mi chiedono tu come ti immagini le persone o queste cose, ma io non è che me le immagino fisicamente, mi faccio descrivere le persone dagli altri a volte se è divertente così, ma la voce è più quello che dici e come lo dici che non il timbro di voce in sé, secondo me.
Certo.
Cioè è ovvio che ci do più, forse sto più attenta, sono più concentrata su quello che dici rispetto a una persona che ti vede e magari è concentrata anche su come sei, sul linguaggio del corpo. Cioè a me un po' ogni tanto spiace non vedere il linguaggio del corpo delle persone, perché mi perdo delle informazioni, no? Però alla fine va bene anche così.
Sei concentrata su
sì.
La voce, come qualcuno si esprime.
Esatto.
Giustamente. Sì.
Sì.
Beh, questa era una mia curiosità.
Vai, tranquilla.
Ma invece, riguardo alla tecnologia che comunque vi aiuta, vi permette di essere anche autosufficienti, pensando a te Cecilia magari
sì.
con che ne so, il telefono che parla, per esempio.
Esatto.
Oppure...
O la macchina dei colori.
Esatto.
Sì. Esiste una macchina dei colori?
Sì, non hai visto il mio video su TikTok in cui la faccio vedere?
Ah, no. Ma devi parlarci.
Ah,
no.
Giusto, giusto, giusto. Io ho una fantastica macchinetta che mi dice le cose di che colore sono, soprattutto i vestiti. Ovviamente la macchinetta ogni tanto canna clamorosamente, confonde il bianco e il celeste. Cioè se devo avere un outfit tipo con i fiori o fare degli abbinamenti particolari, la mia macchinetta per i colori diventa mia madre che viene videochiamata o le amiche che vengono videochiamate. Però di fatto ho questa macchinetta che quantomeno i colori base mi dice rosso, verde, così, e il più delle volte ci azzecca. Ecco, quando ci sono i fiori sui vestiti la traumatizzo un po' la macchinetta.
Ok, e invece te Dana, ci sono degli attrezzi, degli strumenti che appunto a livello tecnologico ti danno una mano, anche solo pensando magari alla terapia?
Terapia no, non uso cose tecnologiche. Sì, boh, gli elettrostimolatori per esempio, che comunque io li uso per il tono muscolare. Ma la cosa più importante, i sistemi di guida della macchina. Perché
certo.
Io ovviamente
tu guidi?
Io guido, non potendo gasare, frenare con i piedi, ho un sistema di gas sul volante che è tipo un cerchio, un anello che metto, incastro nel volante, che mi permette di gasare. E poi ho una leva, che quella però deve essere meccanica per questioni di sicurezza, con cui freno.
Ok. Quindi tu è come se avessi la doppia patente, giusto?
Sì, perché io ho fatto la patente normale nel 2019, poi vabbè, sono rimasta in sedia e ovviamente volevo poter essere autonoma.
Volevi spostarti quando vuoi tu,
esatto,
o dove vuoi tu.
Senza dover dipendere da qualcuno, dai mezzi e cose così. E ho dovuto rifare un po' di scuola guida, ma giusto per capire quali sistemi erano adatti a me, perché poi ci sono infinità di sistemi, anche in base al tipo di disabilità. Io mi sono trovata bene con questi, dunque ho dovuto rifare l'esame e, come aveva detto il mio maestro di scuola guida, ho la patente special.
Yeah, special. Ascoltate, vi va di fare, se è il momento, di fare una parte un po' diversa, di entrare nel nostro quiz e le tue vibes?
Sì.
Facciamolo.
La facciamo? Così vi conosciamo un po' meglio.
Certo. Va bene.
Esatto,
prima
esatto.
Ci siamo già parlati un po', ma almeno vi conosciamo ancora di più. Sì. Alle vostre spalle è apparso E nelle tue vibes. E ora dovremmo mettervi un piccolo ticchettio per il tempo.
Mi metterà un po' di ansietta.
Bene. Ma niente di che. Allora, parte Gio con un po' di domande. Dovresti rispondere entrambe. Chi vuole partire, chi inizia? Dana, poi
Cecilia.
A chi
viene prima in mente, in realtà.
Ok.
Allora, film preferito?
Stand by Me.
Titanic.
Non c'è risposta giusta o sbagliata.
No, è che non ne ho uno.
Ok, però... invece serie TV preferita?
Una mamma per amica.
Ma che domande. Io queste cose non so. Io non riesco a dire cose preferite o meno.
Allora una che ti apprezzi. Passa parola.
Io non riesco. Sì, preferite. Non riesco ad arrivare.
Allora aspetta, perché arriva il libro preferito invece?
Il terzo libro di Harry Potter.
Ok.
E Prigioniero di Azkaban, sì. È il meglio?
Sì.
Sì, forse hai ragione.
Se non mi sbaglio, come se... Una vita come tante.
Ok. Che
sì, l'ho letto. Non mi ricordo l'autore.
Ha un nome tipo Anya Yanagihara.
Non è Fabio Volo?
No, aspetta, no. Quello della tizia giapponese.
No, ma quello è uscito l'anno scorso. Che ride,
no,
le stiamo.
Vabbè,
quello è uscito l'anno scorso.
La tagliamo questa cosa.
Non lo so.
Il mattone.
Sì, è il mattone.
Sì, è quello.
Giusto, hai ragione.
No, non è Fabio Volo.
È lui, scusate. No,
allora. Scusate, andiamo avanti, che ci siamo perse. Il piatto preferito?
Carne con patate. Qualsiasi tipo di carne, proprio.
Facciamo la parmigiana.
Buona.
E invece, tornando al discorso di prima, ma ormai lo riprendiamo, il vostro segno è ascendente?
Sagittario, Vergine.
Okay. Io Vergine e poi qualcuno mi trovi l'ascendente.
Tu cosa ti senti, visto che non lo sai?
Che io
facciamo
non so
un pronostico.
Neanche... vado a caso.
Vai.
Toro.
Dai,
toro.
Dopo verifichiamo.
Dopo andiamo verifichiamo. A cercare.
Vai pure.
Vado io. Allora, ragazzi, io vi chiedo, il lavoro dei sogni?
La giornalista, scrittrice, professoressa universitaria che lavora nei media.
Ok, molto puntuale.
Ma io ci dico che a me va bene,
ti
assistente
piace?
Dentale, sono felice, lo rifarei 100
grande.
Volte.
Ma bello, ti piace il tuo lavoro, è una bella cosa.
Sì.
Aspetta, una cosa che vi piace di voi?
I capelli.
Il fatto che parlo con i muri.
Che sei loquace.
Sì.
Invece una cosa che non ti piace tanto è il carattere, che non vi piace, vorresti cambiare.
Io sono un sacco maestrina.
Anch'io rompo le scatole, più che altro sull'ordine e la pulizia.
E poi è la Vergine che esce
chi
fuori.
Sta guardando? Chi sta guardando?
Il mio vita,
ragazzo. Cosa c'è?
Che scusa? Io ti spiego come dovrei vivere la tua vita, secondo me. Cioè rompo proprio.
Proprio così. Va
sì.
Bene.
Mentre, allora, un desiderio che avreste per la vostra vita in generale, non so, una cosa da vedere, un posto in cui andare,
ma
esplorare.
Deve essere realistico o proprio...
No, anche Narnia.
Ma no, ma
bene.
Gettatela proprio.
Poter tornare a camminare.
No, io vorrei andare in India.
In India?
Sì.
Terminiamo su un consiglio che avete ricevuto nella vostra vita... che vi è rimasto impresso. È una domanda che facciamo spesso perché mi piace. A me piace questa domanda.
È molto bella.
Una volta il mio professore di matematica mi disse che avrei dovuto applicarmi alla matematica senza senza dannarmi troppo, perché mi avrebbe distrutto la salute mentale, e senza però neanche non applicarmi, perché sennò non me lo sarei perdonato. E credo che non sia male come consiglio per la vita in generale.
I miei sono due. Cioè, avere più cura di me stessa, perché un po' mi trascuravo, e circondarsi solo di persone che ti vogliono bene.
Bene, grazie ragazze. Vi abbiamo conosciute in modo un po' veloce, forse un po' meglio. Sì. Un po' lo scopo di questo è nelle tue vibes.
Esatto, sì. Esatto. Però bellissime risposte.
Grazie mille.
E passando magari a quello che dovrebbe essere l'ultimo argomento, ovvero Cecilia l'hai già introdotto.
Cioè, esatto. La mia passione segreta sui disabili nei film.
Perché tu sei...
Io
sei...
il mio hobby.
Possiamo chiamarla così.
È il mio hobby.
Tu sei appassionata di serie, di libri, vero anche?
Sì, di libri soprattutto, ma ultimamente ho scoperto il cinema, e secondo me il cinema si presterebbe in teoria, ha un racconto molto vero della disabilità. Peccato che il più delle volte i film sulla disabilità sono agghiaccianti, anche perché gli attori che vengono scelti per interpretare i personaggi disabili non sono disabili, e anche, cioè, vengono consultate poco in generale le persone disabili quando si creano i personaggi, e si creano dei personaggi che sono tutto frutto del trip mentale del regista sulla disabilità, che però spesso quella disabilità il regista non la conosce o la conosce superficialmente, e quindi vengono fuori delle cose agghiaccianti.
Sì, è uno stereotipo dopo l'altro.
Mamma
immagino.
Mia! Eh? Oppure anche sulle persone cieche c'è una fiction italiana su questa poliziotta.
Blanca. Citiamola, sì.
Blanca, che è una fiction su una poliziotta cieca interpretata da un'attrice che ci vede, che sì, è stata sicuramente a contatto con delle persone cieche per vedere i gesti di queste persone, ma cioè, raga, questa è un cane guida che è un bulldog. Nessun bulldog ha mai fatto il cane guida, ve lo posso assicurare. E soprattutto questa tizia si muove per Genova, che è la città meno cieco-friendly del mondo, perché è tutta scale, tutta vicoli strettissimi, con una nonchalance che secondo me è assolutamente irrealistica, e a una certa va fuori, a Genova, senza bastone, senza cane, sotto la pioggia. Nessun cieco mai
lo fa.
No, ma mai farlo, proprio nella vita. Sì, ma cioè proprio. Okay. Ma poi non lo so, è tutto super irrealistico.
Che però lo notano solo le persone con una disabilità.
Sì,
esatto, perché per gli occhi poi degli altri. Lanci proprio anche il messaggio sbagliato, no?
Esatto.
Per le persone che appunto non conoscono.
E il problema è che spesso, tipo, io dell'autismo non sapevo nulla e avevo visto Rain Man, il film, uh-huh, e era l'unica roba che sapevo dell'autismo. E quando poi ho conosciuto, grazie a Instagram, tante persone autistiche, ho capito che la rappresentazione che c'era lì era agghiacciante. Però non lo sapevo, per me era un bel film quello, prima di parlare con delle persone, sì, autistiche.
Quindi un po' il problema è sia chi realizza il film, che,
sì,
dovrebbe consultare,
sì,
direttamente, oppure anche gli attori stessi, che spesso non sono,
cioè,
realmente
sarebbe di pari
disabili.
Passo, se ci pensi, perché l'attore disabile te la dà qualche dritta su come,
certo,
dovrebbe essere rappresentata la disabilità.
Sì, ma per esempio pensando invece a personaggi in sedia a rotelle nei film, nelle serie, c'è un esempio che rappresenta effettivamente o sono tutti totalmente...
Io ce l'ho, però
fuorvianti.
Faccio rispondere lei perché mi sembra più titolata.
Non so se, beh, ti è mai successo di appunto rivederti in un personaggio magari, oppure non ti è mai successo, il che grave.
Sinceramente no, anche perché quando vedo un personaggio in sedia a rotelle dico, oh, boh, che bello, dai, iniziano a introdurre un po' la disabilità nei film.
A
però
includere.
Poi
leggi la trama,
sì,
e...
Ma a parte quello, ma poi noto anche un po' le cose, banalità, anche le sedie a rotelle, danno sempre quelle sedie a rotelle così ingombranti che ti danno quando ti rompi i piedi. Ma noi non usiamo quelle sedie con,
sì,
quei braccioli. Cioè, se è uno che gira, non so, per Milano, un film di un disabile che gira per Milano, ma di certo non ha quelle sedie così grosse con quei braccioli, devi mettergli una sedia,
sì,
attiva, che una persona
già
in sedia a rotelle usa. Oppure scene dove è sulla sedia e poi magicamente in un letto.
Oh, sì.
Ma allora fai vedere anche il
passaggio.
È anche interessante quello, perché sennò la gente cosa si immagina? Che uno si alza dalla sedia?
Si teletrasporta. Ma non lo sapevi che quelli in sedia a rotelle si teletrasportano? Tu com'è che non hai questa capacità?
Ecco, un sacco di lacune stanno emergendo anche,
sì,
nel mondo.
Comunque,
del cinema.
Se volete vedere una serie bella sulla disabilità, ora non è in sedia a rotelle, mi sa il protagonista, ora che ci penso, è Specials, che è su Netflix, e parla di un ragazzo omosessuale con una paralisi cerebrale, e l'attore è veramente con una paralisi cerebrale, ed è, credo, penso, secondo me è l'unico racconto di disabilità fedele, autentico, senza pietismo, fatto su... in una serie TV, cioè, o meglio, io lo trovo il più carino.
Sì, c'è anche, mi viene in mente la teoria del tutto.
Ma la teoria del tutto lui non è disabile.
Lui non lo è,
e poi
sfugge il nome dell'attore.
È di Red.
Ecco,
Red
vediamo
Man.
Anche qua,
sì,
dietro l'immagine. Esatto, il nome è quello.
Però
lui, se non sbaglio,
lì...
ha preso anche l'Oscar,
sì,
forse per questo
ma
film.
Ma perché agli americani piacciono gli attori che fanno i personaggi disabili, perché gli americani danno molto valore a chi trasforma il proprio corpo per fare un film. Quindi uno... con,
sì,
la sclerosi amiotrofica, che è quello che aveva Stephen Hawking,
sì,
cioè, a loro piacciono questi attori che si trasformano, no? Però se avessero preso una persona veramente disabile sarebbe stato molto meglio. E beh, l'anno scorso l'Oscar è stato vinto come miglior attore non protagonista da un attore sordo,
uh-huh,
ed è veramente sordo, e quest'anno è candidata, no, lei non è candidata, però insomma come miglior film è candidato un film con un'attrice cieca, e lei è penso la prima attrice cieca che partecipa a un film candidato agli Oscar, e quindi io e me stessa siamo molto contente di questa cosa.
Ok, una piccola avvisaglia,
sì,
di cambiamento,
sì.
Cioè, vedremo come andrà nei prossimi,
esatto,
anni.
Esatto, cioè se Hollywood vuole io mi presto per un sei mesi.
Ok, allora appello a Alberto
e
ad
Hollywood.
Hollywood così in
ma
generale.
Ma tu, Dana, non vuoi fare appelli?
No, li lascio lo spazio a lei.
Però se vuoi puoi venire, cioè vuoi venire a trovarmi a Los Angeles. Sì, sì, sì.
Ah,
sì,
è lei proprio.
Sì, sì, sì. Beh,
però per favore, camera accessibile.
Sì, sì,
non
sì,
voglio.
Sì, beh, scriviamo ai signori di Hollywood e... Eh sì,
che si impegnino,
sì,
giustamente.
Spero.
Esatto.
Va bene, ragazze, cosa dite? Andiamo a chiudere la puntata. Noi siamo, almeno io penso anche tu, già super felici di questa puntata insieme. Come è andata? Vi siete trovate bene?
Sì, molto.
Sì.
Bene, quindi ci rivedremo, dai, bene, prossimamente, in futuro ci rincontriamo. Grazie a Dana e grazie a Ceci, grazie a Joe.
Grazie
e
a te,
grazie
Simo.
A Gloria.
Grazie a
Gloria al cane,
sì,
guida qui dietro.
Grazie al pubblico.
Grazie e alla prossima puntata di Vibes.